Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne con i suoi discepoli in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose, se prima non avrà legato l'uomo forte, allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini, e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna, poiché dicevano: è posseduto da uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla, gli dissero: ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Questa mattina il Signore si presenta da me, da voi, e dice: eccomi, sono Dio che ho preso nel grembo di Maria, tua sorella, la mia natura umana, e l'ho portata sulla croce. Come uomo ho donato tutto il mio sangue perché tu fossi riscattato, ricomprato dal potere del nemico e tu possa sentirti di nuovo davanti a Dio recuperato da Lui. Non sono soltanto un uomo che ha donato se stesso per te, in me è presente la divinità. Allora capisci che se Dio in me è arrivato fino a tuo livello di uomo, a livello di tutti gli uomini, per dire: eccomi, Dio con voi, Salvatore vostro, mi accettate, sì o no? E Giovanni l'Evangelista ci risponde: venne in mezzo ai suoi e i suoi non lo ricevettero. Quelli però che l'hanno accolto ha dato loro il potere di diventare figli di Dio. Non figli di Dio attraverso quello che è l'opera della carne e del sangue, ma perché Dio, disceso fino a loro in Cristo Gesù, li ha vivificati. Il potere quindi di diventare figli di Dio non viene da noi. Noi siamo soltanto in condizione di poterlo accettare, se vogliamo. Lui viene in noi ed ecco allora quel che non possiamo noi lo fa Lui. Diventiamo figli di Dio. Quindi partecipi della vita divina, partecipi della divinità stessa. E San Pietro esprime questa partecipazione con queste parole stupende: diventiamo consorti della divina natura. E prende il termine proprio dal matrimonio: lei che si dona totalmente a lui per sempre, lui uomo che si dona totalmente a lei per sempre, unità d'amore, ma anche unità di fedeltà. Quindi questa totalità che il Signore vuole donare di se stesso a noi può essere da noi
rifiutata. E qui abbiamo tre posizioni molto chiare. Vi ricordate che quando Gesù ritornò a Nazaret la prima volta dopo aver compiuto i miracoli a Gerusalemme, tutti i nazaretani l'hanno accolto con gioia. Perché? Ma perché pensavano di essere creature privilegiate nei confronti di Gesù Cristo e poter ottenere da Lui dei favori particolari secondo le proprie voglie, i propri gusti, in maniera da essere i favoriti. Venendo in mezzo a noi, finalmente noi ci sentiremo arricchiti di tutto quel che vogliamo, perché il potere di far miracoli esercitato da Cristo a Gerusalemme lo ripeterà qui da noi. Non è poco, eh? Gesù, almeno in quel momento, aveva dimostrato di dominare sopra la natura, il mare chetato, il vento che si cheta, dominare sulle malattie. Dice una parola e anche i lebbrosi sono immediatamente guariti. Dominare sulla morte, la parola che fa risorgere persone che sono morte, quindi la gente strabiliata da questi miracoli. E Gesù dirà poi: se voi non credete le mie parole, credete almeno quel che io compio in mezzo a voi. Perché se in mezzo a voi non fossero compiuti dei miracoli che mo' si sono verificati da che mondo è mondo, voi sareste scusati. E invece avete potuto controllare il potere di Dio che c'è in me. Dunque, credete almeno le opere che io compio. Amici cari, però, quelli di Nazaret che si aspettavano tanto da Gesù, si sentono dire dal Signore: non c'è profeta ben accetto nella sua patria. Li ha delusi. Piccola particolarità. Nella sinagoga di Nazaret però Gesù ha guarito i malati. Nei malati non c'era l'orgoglio, c'era solo il bisogno che il Signore avesse pietà. E nonostante l'avversità dei suoi concittadini, la pietà per i malati Gesù l'ha usata. E gli altri, quando si sentono delusi dalle loro aspettative, insorgono, prendono Gesù Cristo per le sue vesti, lo trascinano fuori a viva forza, lo portano da un punto alto della città per ammazzarlo. E Gesù se ne andò via. Ora queste stesse persone arrivano fino dove c'è Gesù che intrattiene la folla. E quando si parla di Gesù, ecco la prima risposta: è un pazzo. Ecco, attenti bene amici cari, la difficoltà che prova la gente comune è di accettare un uomo, una donna, che per merito proprio riescono a essere un po' di più, a emergere. Non si può accettare chi, avendo delle doti particolari, specialmente di bontà, possa mostrarsi superiore agli altri perché tanto non sono, né come bravura né come bontà. E allora cominciano a dire, perché questo è anche dei nostri giorni, quella persona chi crede di essere, quella persona un fissato. E badate che questo avviene ad ogni livello di umanità. Persino coi santi, sì, perché i santi danno fastidio persino ai loro confratelli e alle loro consorelle. Quando Francesco d'Assisi ha preso il Vangelo sul serio e si è messo a seguire Gesù Cristo, ha tolto via tutto quel che era il suo possesso, ha incominciato a girare casa per casa offrendosi a lavorare e al termine del lavoro ricevendo qualcosa in elemosina. Ma il lavoro c'era. Solo quando andavano pellegrinando chiedevano solo l'elemosina. E la gente dà qualche cosa a quello che un giorno era il giovane gaudente, giovane spensierato, animatore delle allegre brigate di Assisi. E lui stesso dice che quando la sera si è fermato con quella ciotola piena di minestra, di insalata, di un po' di tutto, è stato mezz'ora col cucchiaio dentro prima di metterla la prima cucchiaiata in bocca. Quando si prende il Vangelo sul serio non si scherza. Gesù Cristo, quando lo vuoi, non puoi dire che è un fissato. Quando Gesù ti presenta la santità stessa che è presente in lui, ti dice: di me vuoi tutto, vuoi mezzo, vuoi poco, vuoi niente, sta a me e a te dalla risposta. E quando dopo un po' di tempo la gente che considerava Francesco d'Assisi un pazzo, un fissato, stravagante, si accorgono che fa sul serio, e sono parecchie quelle che gli vanno dietro, e cresce allora questa ammirazione per un Vangelo vissuto veramente coraggiosamente fino in fondo. Una ragazza di Assisi, Chiara, lo ferma la Domenica delle Palme e dice: Francesco, perché ti sei messo a fare un genere di vita che è tutto il contrario a quel che facevi prima? Risposta: per seguire da vicino il mio Signore. Chiara: bisogna far tanto. Francesco: bisogna morire noi stessi. E questa risposta vale tanto per me, prete, come per voi uomini e per voi donne. Quindi state attenti, perché potrete vedere anche in casa vostra delle persone che fanno un po' di più e fanno un po' meglio, e c'è tanto pericolo che per un po' di invidia, di gelosia, si dica: quello lì fa troppo. Chi crede di essere, vuol mettersi in vista? Badate che chi lo fa per Gesù Cristo non intende mettersi in vista, ma fare sul serio. Va a messa tutte le mattine, ma è matto. Ma va tutte le domeniche alla messa e va anche a fare la comunione, ma quello è matto. Perché? Devo tirare Gesù Cristo sulla mia misura? Sul mio comodo? Questa è la parola più esatta. O devo sforzare che la mia misura si uniformi alla totalità di un amore provato da me verso Cristo? Vi voglio portare ancora due esempi. Quando Don Bosco ha incominciato a Torino a raccogliere i monelli della strada, voi sapete che in principio l'ha messi anche in casa sua, e una delle avventure corse da Don Bosco è questo, che le ha messe a dormire, ha messo delle lenzuola pulite, nuove, al mattino sono partiti i ragazzi prendendosi anche le lenzuola. È poi venuto giù da Castelnuovo sua madre per mettere un po' di ordine, quando c'è una donna queste cose le sa mettere in ordine. E quando si sono viste nelle strade di Torino 400 ragazzi organizzati da Don Bosco con la banda, tutti ragazzi allegri che sapevano star bene in chiesa ma anche giocare bene e cercare di essere come li voleva Don Bosco, Urbano Lattazzi, ministro degli interni, si mise le mani nei capelli. Sapete cosa ha detto? Ma con questo prete originale che si trascina per le strade di Torino 400 di questi monelli, domani che venga in mente di armarli di qualche cosa, abbiamo la rivoluzione in casa. E Don Bosco risponde: quando amano Dio imparano ad amare il Signore e ad essere dei buoni lavoratori, perché vengono anche a scuola, e a scuola per imparare un mestiere. Caro ministro, mi faccia la prova del 9, permetta che dalla famosa generala vengano fuori una squadra di ragazzi rinchiusi là dentro, li porterò a spasso, vedrà che la sera non ce ne mancherà uno, le farò toccare con mano come col cuore, volendo bene i giovani e dicendo al momento opportuno quel che il giovane deve fare, il giovane saprà ubbidire perché c'è un cuore che sa comandare. E i preti? I preti hanno pensato che quell'uomo faceva delle cose che mai erano state fatte a Torino. Allora, due canonici, per incarico della curia, sono andati fino a Valdocco con una bella carrozza, hanno pregato Don Bosco di salire in carrozza per portarlo al manicomio. Ma Don Bosco, che sapeva ed era anche furbo, fa entrare nella carrozza i due canonici, chiude lo sportello e dice al cocchiere: parta pure che è tutto a posto. Amici cari, anche tra i santi c'è chi fa di più, chi fa di meno. E per il Cotolengo, peggio che peggio il Cotolengo. Quando il Cotolengo aveva un buon numero che andava dai 150-200 poveretti raccolti dalla strada e trattati da signori, e lui si fidava della provvidenza, il re Carlo Alberto lo mandò chiamare e dice: caro canonico, Dio non voglia, ma se lei dovesse morire, tocca poi allo Stato provvedere a tutta sta gentaglia. E il canonico buono, sorridendo, dice: maestà, venga qui un momento, guardi, lì sotto c'è il cambio della guardia. Come il cambio della guardia davanti al suo palazzo avviene senza nessun documento, quando io sia per andarmene, Dio cambierà la guardia e ne metterà un altro al mio posto. Si fidi del Signore, perché la casa è intitolata Casa della Divina Provvidenza. Vedete che qualche volta, persino a livello di preti, c'è una certa difficoltà ad accettare quelli che puntano sulle vette. E se questo avviene per i preti, credetemi che avviene dappertutto. Sta gente rifiutava Gesù. Non vogliamo spartire niente con lui, è un fissato, è un pazzo, e basta. E gli altri? Gli altri, qui abbiamo la malvagità all'ultimo grado. Nonostante i miracoli, le parole di Cristo, la vita santa di Cristo, che poteva dire: chi di voi può rimproverarmi di un solo peccato? L'han qualificato così: dentro di lui c'è Satana. E il Signore dice: questo è il peccato sopra ogni altro peccato. Cosa significa? Che deboli lo siamo tutti. E Gesù Cristo è disposto a perdonare qualunque peccato, persino la bestemmia, perché la bestemmia è il più grave dei peccati. Quando ammazzi qualcuno, ammazzi la creatura, ma con la bestemmia inveisci direttamente contro la maestà di Dio. Quindi da parte di Dio essere infinito, la bestemmia è un peccato che ha valore infinito. Anche questo Gesù Cristo perdona, ma non può perdonare Gesù Cristo chi ha lo sguardo, che vede benissimo quel che deve vedere, e chiude gli occhi e per propria malvagità preferisce dire nero ciò che bianco, mettersi in cantina per non aver la luce del sole perché il sole dà fastidio. E allora questa persona è altolocata, e lì erano tanti i sommi sacerdoti, scribi e farisei, davanti alla figura lampeggiante di Cristo l'hanno rifiutato totalmente. E il Signore dice: non c'è perdono per loro. La luce è venuta nel mondo, dirà poi Giovanni, e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Chi fa il bene non ha timore che si veda il bene, perché il bene è già luce, ma chi fa il male odia la luce, perché la luce dà fastidio. Amici cari, badate che al giorno d'oggi di queste persone ce ne sono anche tante. Voi mi direte: ma ci sono delle persone che al giorno d'oggi dicono che Gesù Cristo è un demonio? No, no, no. Però ti accorgi di un fatto, che di Gesù Cristo non accettano niente di niente per una coscienza contorta, materializzata, imbestialita. Vi porto questo esempio. Un vecchio, 75-80 anni, mai visto in chiesa, una volta io l'ho incontrato e gli ho detto: mio caro amico, senta, mi faccia la cortesia, mi dica, ma lei crede in Dio? Crede in Gesù Cristo? Perché anche quando ci sono le sepolture lei sta regolarmente fuori per non andare a ascoltare le stupidaggini che dicono i preti in chiesa. Lui mi risponde: quando ero bambino ho sentito dire dal prete che chi fa i primi 9 venerdì del mese il Signore ha fatto la promessa che non lascerà mancare quest'anima in sua disgrazia. Io l'ho fatto per 3 volte, dunque ho il biglietto assicurato del paradiso. Come interpretate un uomo che ha un biglietto sulla promessa d'amore di Cristo, prende la promessa d'amore di Cristo, lo mette in tasca come un obbligo da parte di Dio nei suoi confronti, e lui e Gesù Cristo non gli dà proprio niente di niente, perché non vi dico la vita di quest'uomo, niente di niente, e pretende che Gesù Cristo lo debba salvare. Voi mi direte, non è più umanità questa, è soltanto più puro egoismo. Collocate una creatura che ha più dell'animale che della creatura umana. Non possiamo giudicarlo, ma certo con Gesù Cristo quest'anima non la sento. E allora, per concludere, cosa dice Gesù? Dice questo: quando finalmente sono arrivati da lui la madre, i cugini, le cugine, il Signore stende la mano e dice: chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questo è per me mio fratello, mia sorella e mia madre. Dunque, per poter accogliere Gesù Cristo nella mia e nella tua vita, bisogna disporre noi stessi a conoscere la volontà di Dio, comandamenti, amor di Dio, amor del prossimo, propri doveri, conoscere le situazioni giornaliere della nostra vita e davanti a Dio abituarci a dire di sì, costi quel che deve costare. Se voi leggete Dante, la più bella frase detta da Dante nel Paradiso è questo: è in sua volontade e nostra pace. La gioia del Paradiso è perché c'è una concordia perfetta d'amore tra gli angeli, i santi e la maestà di Dio, perfetti nella concordia d'amore. La pace dentro di me, preti, dentro ognuno di voi, sarà sempre più grande, profonda e totale, ed è una pace che viene da Dio, quindi una pace piena di sicurezza, di bontà e di gioia, nella misura che ti disponiamo per grazia sua, che non manca mai, a dir di sì a tutto quello che Gesù Cristo chiede giorno dopo giorno alla mia e alla vostra vita. Lui ce ne darà la forza, ce ne darà la grazia, ma si tratta di dargli mano, fidarci di Lui, lasciarci condurre dove Lui vuol condurci, a una vita santa, a una vita salva. Sia lodato Gesù Cristo.